Andiamo a dare il buon pomeriggio subito al prossimo trio che abbiamo, cominciando da Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Marco, buongiorno a tutti.
C'è anche Alessandro in studio, buongiorno. Alessandro Sicozzi in studio, grazie Alessandro.
Ciao Alessandro, ciao Alessandro.
Allora, buon pomeriggio anche al direttore Jacobelli, ciao Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie Xavier. E mi fa molto piacere anche risentire Guido De Carolis. Ciao Guido, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sentite, io vorrei ripartire con voi dall'Inter di ieri sera. Insomma, questo segnale, che segnale ha dato? Xavier, parto da te. Che segnale è questo dell'Inter che viene dopo la sconfitta con la Juve, con le tante parole che abbiamo visto di Marotta, insomma, prima di questa partita, e poi questo 6-1 al Bologna, che tra l'altro era successo anche l'anno scorso. Xavier.
Ma credo un segnale che, il segnale che l'Inter desiderava la squadra lanciasse dopo le parole di Marotta, che erano state sorprendentemente molto dure, quanto schiette, perché da quando ha assunto la carica di amministratore delegato dell'Inter, mai Marotta aveva pubblicamente criticato un risultato della sua squadra. Evidentemente quelle parole hanno sortito l'effetto desiderato. La vittoria di ieri sera ha fugato alcune perplessità, certamente non tutte, perché il rendimento dell'Inter è alquanto altalenante in casa e in trasferta, tant'è vero che in occasione delle gare esterne la formazione di Inzaghi ha accusato una delle peggiori difese dall'inizio del campionato. Però certamente la risposta c'è stata, ora diventa molto significativo. Il confronto sarà l'ultimo dell'anno, quello di domenica mezzogiorno e mezzo a Bergamo contro un Atalanta che ieri ha pagato a caro prezzo gli esperimenti tentati da Gasperini, che ha cambiato la formazione per 9/11 sul campo di un Lecce alla ricerca della prima vittoria interna che ha nettamente meritato.
Brambati.
Ma allora, per me l'Inter è sempre stata dall'inizio una squadra composta da un organico secondo me fortissimo, e quindi non mi ha sorpreso assolutamente la vittoria. Adesso lasciamo stare l'ampiezza della vittoria,
certo.
Sei gol, a me non risulta una sorpresa che l'Inter vinca col Bologna, a me risulta una sorpresa che l'Inter sia a 11 punti dal Napoli. E io credo che le parole di Marotta, che parla, come giustamente ha detto Xavier, difficilmente lo sentiamo fare delle critiche così schiette, così trasparenti, sia una critica non rivolta solo al risultato negativo di domenica scorsa, ma rivolta, secondo me, a un campionato che io direi sotto sicuramente le aspettative che aveva tutta l'ambiente, società, dirigenza, proprietà, eccetera, eccetera. Io ripeto, l'Inter mi stupisce in negativo perché sta a 11 punti dal Napoli, e mi stupisce ancora di più che Inzaghi non ha ancora capito, perché mi sembra, ho letto, non so se virgolettato, riportato male, ma non credo, che lui abbia detto: con questa vittoria siamo lì. Ma siamo lì dove? Siamo lì a terzo, quarto, quinto? Non lo so, secondo me l'Inter non deve guardare di arrivare quarta, terza, l'Inter deve puntare a lottare per vincere lo scudetto. In questo momento è fuori, perché se reputiamo fuori la Juve, non posso reputare dentro l'Inter a livello di punteggio. Poi, ribadisco e risottolineo, ha l'Inter un organico per competere e arrivare a lottare per lo scudetto. Oggi, dopo 13 partite, 5 sconfitte e 20 gol subiti,
i 20 gol subiti è un numero pazzesco,
ha subito più gol del Lecce, ha subito più gol del Lecce,
un numero pesantissimo, ragazzi,
gol del Lecce. Cioè, quindi secondo me è una critica questa di Marotta, che non, con questa vittoria non la vai a cancellare, vai a prendere tempo, secondo me.
Ma è perché
aspetta,
se la squadra
che De Carolis, okay, scusami. Guido De Carolis.
Sì, io credo che, insomma, le parole di Marotta siano state per sensibilizzare Inzaghi, perché insomma, una squadra come l'Inter che deve lottare per lo scudetto e che invece fin qui ha perso 5 partite in campionato, e vi ricordo che nessuno mai ha vinto uno scudetto perdendo 5 partite in campionato, è chiaro che l'Inter ha un sacco di problemi. Il problema principale è che
insomma, è bravissima con le squadre medio-piccole, ha vinto praticamente con tutto a parte con l'Udinese, e invece insomma va molto male con le squadre d'alta quota. 20 gol, dicevate prima, è la peggior difesa tra le prime 10 del campionato, tra le prime 10 squadre del campionato. È una situazione, quella dell'Inter, diciamo strana, perché Inzaghi secondo me è un tecnico bravo, non è un tecnico però che ha quel qualcosa in più. Insomma, parliamoci chiaro, Inzaghi non è Conte, è un allenatore bravo a vincere delle coppe, però insomma sul campionato l'abbiamo visto anche l'anno scorso. È chiaro che a Marotta insomma gli è rimasto addosso il campionato perso l'anno scorso, perché l'ha vinto il Milan, ma soprattutto lo ha perso l'Inter, e questo insomma l'ambiente interista pesa, e pesa tanto. 11 punti di distacco sono parecchi, non ci si può accontentare di finire tra le prime quattro. È vero anche che l'Inter ha una situazione societaria molto difficile, insomma, rispetto alle altre, insomma, la società zoppica, e zoppica parecchio. 11 punti sotto a questo punto del campionato fanno fatica. L'unica attenuante che forse Inzaghi non avrà avuto mai Lukaku.
Savie, questa è l'unica attenuante, oppure c'è qualcosa che si può diciamo così ricondurre ad Inzaghi? Perché insomma Inzaghi viene spesso criticato, qualcuno addirittura non riconosce anche quello che ha fatto nel primo anno, no? Sì, ho sentito dire sì, ha perso lo scudetto, ok, ha vinto due coppe, però queste coppe che io non, molte volte non condivido questo tipo di appunto, però viene imputato questo. Tu che ne pensi? Cioè, c'è qualcosa che si può ricondurre ancora un po' a lui, oppure paga altre situazioni?
Ma intanto gli allenatori si giocano dei risultati, e minimizzare la vittoria in Coppa Italia e in Supercoppa di Lega, in entrambi i casi ai danni della Juventus, significa non capire di calcio, e significa trinciare giudizi superficiali al bar del web che non stanno né in cielo né in terra. E se arrivi alle spalle del Milan dopo avergli conteso lo scudetto sino all'ultima giornata, certamente il rammarico, come sottolineava Guido, della società per la mancata vittoria tricolore è palpabile ed è rimasto tale, sebbene sfumato dal trascorrere del tempo. Però è fuori discussione che l'Inter ad un certo punto dell'ultimo campionato pensasse che lo scudetto fosse suo, ma non aveva fatto i conti con il Milan. Secondo me Inzaghi ha lavorato benissimo, sta lavorando benissimo, paga, sono d'accordo con la valutazione di Guido, enormemente l'assenza di Lukaku. Io vorrei ricordare che nella prima esperienza comune con Lautaro in maglia nero-azzurra, i due complessivamente avevano segnato 104 gol e avevano formato una coppia invidiata ed invidiabile. Purtroppo gli infortuni, abbiamo visto che cosa ha detto, abbiamo registrato che cosa abbia detto Martinez, CT del Belgio, che ha inserito Lukaku nell'elenco dei 26 convocati per il mondiale qatariota, ma si riserva ovviamente di prendere la decisione definitiva dopo averne appurato le condizioni attuali. Quindi è evidente che la sconfitta di Torino non potesse non lasciare il segno, soprattutto per le modalità con le quali è maturata. Un buon primo tempo e invece una frana nella ripresa. Ora ripeto, sono d'accordo con Massimo, perché è inutile pensare che questo campionato, in questo campionato, quando tu dopo 14 partite, accusi 11 punti di distacco rispetto a un Napoli che viaggia a 100 all'ora, che addirittura potrebbe eguagliare o battere il record dei 102 punti di Conte, stabilito dalla Juventus di Conte, perché se continua a viaggiare a questa velocità supersonica il traguardo sarà alla sua portata. In questo momento credo che realisticamente l'Inter debba pensare ad una qualificazione alla prossima Champions League per le esigenze di bilancio che incombono sulla sua testa come una spada di Damocle. C'è il fatidico, onerosissimo prestito che è stato concesso, il finanziamento concesso dal fondo californiano Oaktree, 276 milioni di euro con un tasso di interesse del 12% annuo, che deve essere restituito, ed è chiaro che la qualificazione alla Champions League dell'anno prossimo, fermo restando il fatto che l'impresa di qualificarsi agli ottavi dell'edizione in corso sia stata rimarchevole, perché ha garantito comunque un introito oscillante attorno ai 60 milioni di euro all'Inter, market pool escluso, ma è chiaro che in questo momento dai un'occhiata alla classifica e ti rendi conto che realisticamente il primo obiettivo dell'Inter in campionato non possa che essere quello di qualificarsi alla Champions League. Il Napoli viaggia ad una velocità doppia delle altre.
Intanto, ultima ora da Qatar 2022, rimangono fuori dalla lista convocati dell'Inghilterra Tomori, Smalling e Abraham. tutte e tre
non
fuori.
Non pesca nessuno praticamente nel nostro campionato, ecco.
Massimo, tu vuoi aggiungere qualcosa? L'unica cosa...
Io sulla cosa degli assenti, mi spiace, scusami. Sulla cosa degli assenti. Non sono d'accordo. Mm-hmm. No, non sono d'accordo. Sì, numero uno, perché il giocatore arriva... Io so delle cose che mi sono state dette dal... diciamo lo staff, dai, mm-hmm, perché non voglio coinvolgere con nomi e cognomi nessuno. Mi hanno detto che è arrivato in forma scadente, quindi non era coi valori nemmeno parenti a quelli che aveva quando aveva finito l'anno all'Inter con Antonio Conte. Quindi valori atletici scadenti. È stato presentato in campo con valori fisici scadenti, ha subito un infortunio. Questo infortunio lo si può anche imputare a questi valori fisici atletici scadenti, e poi non è stato gestito sicuramente bene l'infortunio, perché poi è stato rimesso dentro, e a me una settimana prima una persona mi ha detto: se lo rimettono dentro adesso al 50% si rifà male. È toccato quel 50% di negativo. Però io, allora, se devo fare i conti e giustificare determinate prestazioni con l'Udinese, col Milan, con la stessa Juventus, con la Lazio, con la Roma in casa, di tutte queste sconfitte perché non c'era Lukaku, allora io devo alzare la mano e dire: io sono un coglione perché ho criticato Allegri senza pensare quanti giocatori gli sono mancati in tutti questi, in tutto questo periodo. Poi ci sarà anche della responsabilità da parte dell'allenatore bianconero, però Pogba e Chiesa, scusatemi, responsabilità di Allegri non ne vedo su Pogba e Chiesa. Eppure su Pogba e Chiesa era stato fatto un affidamento, eppure noi siamo andati giù pesantissimi sulla Juve.
Sì, vero.
E io continuo ad andare giù pesante. Però io non posso giustificare l'Inter perché gli manca Lukaku e ammazzare Allegri, ma gli mancano Pogba e Chiesa ad Allegri. Non li ha mai visti. Pogba e Chiesa sono due giocatori, secondo me, che se
perché
sono
Paredes,
quelli
poi,
che abbiamo visto, sono determinanti. Secondo me Chiesa e Pogba sono due giocatori determinanti.
Fammi sentire anche che ne pensano su questa osservazione sia Guido De Carolis che Xavier Covelli. Guido, riparto da te.
Su Pogba e Chiesa?
No, sull'assenza di Lukaku. Cioè, io vi devo dire la verità. Guarda, cioè, dicevo, è un'assenza pesante, però penso che se andiamo a vedere il comparto tecnico offensivo dell'Inter rimane comunque di grande valore.
Assolutamente sì.
Da Dzeko, che gol che ha fatto ieri.
Assolutamente sì, lo credo e lo sostengo. Il problema è che se tu pensavi di averlo Lukaku, ti è mancato nei big match Lukaku, e questo è indiscutibile. Quanto al fatto che sia arrivato fuori forma, è indubbio, ma arrivò fuori forma anche il primo anno di Conte, segnò l'esordio.
Vero,
io me lo ricordo il Bravo, primo anno Federico. Di Conte, il primo mese andò molto male, tanto che c'era molta gente che diceva: però Icardi.
È vero.
Lukaku ha bisogno di giocare e di tempo per essere il giocatore che abbiamo visto nell'ultimo anno con Conte, anche poi nel primo anno con Conte, ma è stato straripante nel secondo anno di Conte. È un mezzo alibi. Certamente l'Inter ha grandi giocatori davanti, perché comunque hai Lautaro, hai Dzeko, hai fatto un mercato importante. È però, insomma, un'assenza che in certi big match Lukaku spostava e può ancora spostare. Detto questo, io torno a ripetere, Inzaghi, secondo me, è un buon allenatore, un ottimo allenatore, non è Conte, c'è una differenza tra i due. E sfido chiunque a dirmi che l'anno scorso, se ci fosse stato Conte in panchina, l'Inter non avrebbe rivinto lo scudetto, perché l'anno prima vinto lo scudetto lo ha vinto a inizio marzo, ultima partita, di fatto quando batte l'Atalanta in casa 1-0, cioè lì praticamente l'Inter ha vinto lo scudetto. L'anno scorso, se vi ricordate, l'Inter perde il derby e fa 7 punti in 7 partite. Lo perde lì, non a Bologna con la papera di Radu, che poi copre l'errore di Inzaghi che mette Di Marco su Arnautovic. Insomma, ci sono delle colpe dell'allenatore, perché questa non è una squadra che nella prima parte di campionato deve perdere 5 partite. Ripeto, mai nessuno ha vinto il campionato perdendo 5 gare.
Xavier?
No, non c'è molto da aggiungere alle considerazioni che sono state addotte. Sai, adesso È importante per l'Inter superare l'ostacolo di Bergamo e credo che l'Inter si ritroverà di fronte a un'Atalanta ben diversa da quella che ieri sera ha perso a Lecce. Se l'Inter dovesse vincere questa partita, poi potrebbe pensare intanto al recupero di Lukaku, perché vedremo se andrà o non andrà al Mondiale.
Sì, l'ha convocato, poi, dovrebbe averlo convocato.
Sì, l'ha convocato, però Martinez ha dichiarato che vuole vederci chiaro, giustamente.
Certo,
vuole...
potrebbe pure rimandarlo a casa.
Esatto, esatto.
Perché vuole verificarne le condizioni di forma, soprattutto perché il Mondiale, nella migliore delle ipotesi per una squadra che arrivi in finale, contempla 7 partite nell'arco di un mese. E quindi è evidente che un giocatore che alle spalle si è lasciato un'assenza così lunga per infortunio, le sue condizioni debbano essere verificate. Ciò detto, credo che, ribadisco il concetto, per l'Inter sia di fondamentale importanza la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, perché porta troppi introiti che sono indispensabili,
importantissimi, certo,
per il bilancio della società.
Xavier, ti voglio 60 chiedere... milioni dicono.
Xavier, ti chiedo una cosa sul Milan e così faccio un giro sul Milan e poi vi saluto. Riparto proprio da te. Quanto pesa a tuo giudizio, perché comincio a leggere un po' di approfondimenti in questo senso, con Massimo noi ne parlavamo proprio qualche giorno fa, quanto pesa il mercato che non ha prodotto effetti, questo mercato che è arrivato e doveva comunque dare un supporto, un sostegno a
migliorare
questa stagione, migliorare
i campioni d'Italia.
E quanto pesa, oppure non è questo e magari è il fatto di aver raggiunto la qualificazione in Champions e quindi un po' di stanchezza, un po' di abbassamento di concentrazione in queste ultime partite. Come la vedi?
Ma sai, i giudizi sulla efficacia o inefficacia di un mercato si danno alla fine della stagione, solitamente. È evidente che in questo momento le energie che il Milan ha profuso per tagliare un traguardo che inseguiva da 8 anni, perché l'ultima partita agli ottavi di finale di Champions League risale al marzo del 2014 contro l'Atletico Madrid, che eliminò i rossoneri battendoli per 4-1 nella gara di ritorno dopo aver vinto a San Siro per 1-0. Quindi è evidente che questo fosse il primo grande traguardo stagionale fissato dalla società e tagliato dalla squadra. Dopodiché ci può stare anche un pareggio contro la Cremonese, una frenata come quella che abbiamo registrato in occasione dell'ultima partita dei rossoneri. Però continuo a pensare che in questo momento, considerata anche l'assenza praticamente dell'intera fascia destra titolare, ripensando agli infortunati che hanno costretto Chioli a rivedere in alcune circostanze l'assetto della sua squadra, però in questo momento noi dobbiamo rimarcare certamente la frenata del Milan, la situazione dell'Inter, dell'Atalanta e delle altre squadre che seguono, ma in questo momento a mio avviso deve essere sottolineata l'eccezionalità dell'andatura del Napoli, che sta procedendo a un ritmo forsennato, che certamente credo nessuno poteva prevedere in estate, soprattutto all'inizio di luglio, quando salutati Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens, e non ancora arrivati gli altri giocatori che poi sarebbero arrivati, e di Kvaratskhelia si diceva fosse un talento, ma non si poteva immaginare quale portata questo talento, e lo abbiamo visto. Quindi credo che la marcia del Napoli faccia risaltare i problemi
delle
altre che affannosamente inseguono, ma che sono ben distanti dai partiti europei.
Guido De Carolis, su questa cosa del Milan, poi sento anche Massimo.
Allora, d'accordissimo su Xavier sul fatto del Napoli, perché effettivamente è fuori categoria in questo momento sta facendo dei risultati pazzeschi. Beh, il Milan sicuramente, insomma, c'ha un bel po' di dubbi, nel senso che gli acquisti del mercato estivo rossonero si può dire che fin qui non hanno soddisfatto le aspettative. È vero che questa è una stagione strana dove si gioca tanto ed è chiaro che, insomma, un po' i giocatori bisogna anche aspettarli. Certo è che sul mercato hai speso 49 milioni, mi pare, o 50 più o meno, insomma il piatto un po' piange al momento, perché ci ha fatto un gol, 2 assist, niente di che dai nuovi, da De Ketelaere a Origi. Ecco, forse al Milan sarebbe servito, anche secondo me sarebbe servita assolutamente una punta vera, centrale, grande, anche perché sapevi che Ibrahimovic non ti poteva dare più niente, ormai è spremuto Ibra, ha dato tutto quello che poteva, e Giroud è un buon giocatore, però forse lì bisognava aggiungere qualcosa. Vero anche che la qualificazione in Champions è tanta, cioè, un traguardo molto ambito, il Milan, insomma, sappiamo che la storia in Champions ci ha sempre tenuto.
ripetersi quest'anno come è successo l'anno scorso, secondo me non è facile, difficile. Però giustamente diceva Xavier, ai dubbi, ai nuovi bisogna dare un attimo il beneficio del dubbio, i conti bisogna farli alla fine, perché secondo me il Milan ha grandi margini di miglioramento, il Napoli è meglio di così, fa fatica a fare, a meno che non le voglia vincere tutte da qui alla fine della stagione. Insomma, il Napoli hai già visto, ha battuto il Liverpool, l'Ajax in campionato va come una furia. È chiaro che dal Napoli tendenzialmente ti puoi aspettare un calo, anche perché Spalletti a gennaio, marzo, gennaio, febbraio, insomma, qualcosa lascia sul terreno. Ripeto, è una stagione un po' anomala mondiale, certo, di mezzo, certo. Però insomma, il Milan un po' di margine di crescita io glielo do.
Massimo, tu che ne pensi? Più mercato, più raggiungimento dell'obiettivo Champions che ha portato a questa fase un po' di...
Ma intanto devo sottolineare come Pioli, rispetto a Inzaghi, sottolinei, scusa il gioco di parole, quanto non piaccia questo distacco dal Napoli. Cioè, lui ha sottolineato in una dichiarazione, non mi piace questo distacco che c'è dal Napoli. Lui sa che se ti siedi sulla panchina del Milan non basta essere lì. Essere lì significa essere a 3 punti dal Napoli, a 4 punti dal Napoli. Sa che ha perso dei punti che potevano non essere persi, vedi Cremona e vedi anche Torino col Toro. Perché già lì un pareggio e una vittoria erano già 3 punti in più, oggi non eri a meno 8 e a meno 5, che è un'altra musica.
Certo.
Quindi lui sa che se si siede su una panchina importante e che non al Milan non si accontentano di arrivare nelle prime, al Milan vogliono lottare per vincere lo scudetto. Questa secondo me è una sottolineatura da fare, e Pioli lo sa. Non riesco a capire come Inzaghi non riesca a capirlo, che per esempio lo scudetto, come ha detto De Carolis, lo scudetto dell'anno scorso è uno scudetto perso.
Ha detto pure Çalhanoğlu
quando come quando, non so perché, non so come, ma è stato perso. Il Milan l'ha vinto meritatamente perché era lì, però l'Inter si è mangiata l'immangiabile. Quindi io credo che ci sia una grandissima responsabilità nello scudetto mancato l'anno scorso e in questa situazione di campionato. Poi è logico che noi parliamo oggi, fra 5 mesi potremmo dire il contrario, ma io devo parlare di quello che vedo oggi.
Assolutamente.
Posso parlare di quello che vedrò fra 5 mesi.
Bene, bene. Allora, io mi fermo e ringrazio tantissimo Xavier Iacobelli. Xavier, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio, a presto e buon lavoro come sempre.
Grazie a voi, ciao, saluto a tutti.
E saluto anche Guido De Carolis. Grazie Guido. A presto, grazie, buon lavoro. Ciao.
Grazie a voi. Ciao, se permettimi solo di salutare, sì, Xavier, che insomma è stato mio mentore e lo sarà per sempre. Quindi insomma lo saluto gentile, sempre con molto affetto.
Sei molto gentile, Guido. Ti ringrazio molto.
E io vi ringrazio a tutte e due, come sempre. Grazie veramente.